Non ci sono gli effetti speciali oggi, però sono già in rete le slide, perché io me le metto prima in rete, così le uso qui, e cercherò di ricordarmele, insomma non sono cose proprio nuovissime per me. E il tema di queste due ore di lezione che introduce il nuovo modulo didattico sono le antinomie. Prego, per favore, antinomie, non antinomie, antinomie. Chiunque ricordi il greco dovrebbe sapere che antinomie vuol dire conflitto tra norme, contrasto tra norme. Che cos'è un contrasto tra norme? Perché esiste un contrasto tra norme? Il contrasto tra norme è semplice da spiegare. Se tu c'hai una regola che ti dice qui non puoi posteggiare e poi un cartello che ti dice qui puoi posteggiare, le due norme non sono coerenti, sono in contrasto. È frequente un contrasto tra norme? Accidenti. Noi parliamo di sistema giuridico, di ordinamento giuridico, ma non c'è nulla di più disordinato di un ordinamento giuridico. Pensate solo a questo, useremo la lavagna. Immaginiamo di avere un lavandino, mi piace il lavandino, una vasca da bagno, facciamo la vasca da bagno, con i piedini sotto, e questo è l'ordinamento giuridico. In questa vasca da bagno hanno buttato acqua, una serie, e buttano acqua, una serie di rubinetti vari, questi sarebbero i rubinetti. Questi rubinetti hanno incominciato, diciamo, in realtà anche prima, dalle leggi di unificazione d'Italia, 1865. Alcune di queste leggi sono ancora in vigore, 1865. Poi c'è stato un periodo in cui c'era la monarchia liberale, poi c'è stato il fascismo, icona del fascismo, ok? Che ha buttato le sue norme. Questo ha buttato le sue norme. Le norme del fascismo non sono state disapplicate, caduto il fascismo. In Germania, per esempio, c'è stata un'interruzione dell'ordinamento e la creazione di un ordinamento interamente nuovo. In Italia no. In Italia c'è stata la continuità dell'ordinamento. Dei quattro codici, solo uno è stato fatto in epoca repubblicana, quello di procedura penale. Il codice penale, procedura civile e civile sono rimasti i codici fascisti. Il codice Rocco, per esempio, è un codice del 30. E voi capite che il codice penale è un corpo che dà tutela a quelli che dovrebbero essere dei valori fondamentali, la vita, la proprietà, la dignità umana, eccetera. Solo che noi abbiamo ancora un codice che è ispirato a una tavola di valori che è del 1930, di epoca fascista. Codice fatto tecnicamente bene, ma evidentemente leggermente obsoleto. E questo è rimasto, insieme a questo è rimasto un bel pezzo di legislazione. Dopo il fascismo c'è stata la liberazione e la Costituzione, e anche la Costituzione finisce qui dentro. Poi ci sono stati svariati governi a guida DC più centrodestra e DC più centrosinistra, e tutto questo ha buttato norme qui dentro. Poi c'è stato il 1993, quello che dicono la Seconda Repubblica, perché seguono la moda francese, solo che in Francia ogni repubblica è cambiata cambiando radicalmente la Costituzione. Noi abbiamo una Seconda Repubblica che è solo la continuazione del lungo aborto della Prima Repubblica. E comunque c'è stato un crollo, per cui dopo è venuto il governi Berlusconi, lo rappresenteremo con un sorriso, e i governi Prodi, che la presenteremo con muso lungo, e tutti questi hanno buttato norme qui dentro. Però c'è un problema, che nel frattempo le norme lì dentro le buttano le regioni, i comuni, le province, l'Unione Europea e poi tutto quello che vi ho rappresentato come rinvio. Norme di diritto internazionale privato, le norme derivanti dai trattati e così via. Morale. C'è ordine lì dentro? È come mettere le mani nel minestrone e cominciare a pretendere di tirar fuori una coerenza tra tutte le verdure. questo è un pisello, questo è un fagiolino, questa è una carotina. Qui dentro c'è una melma di questo tipo. Per dirvi una, alla domanda quante sono le leggi in vigore in Italia, nessuno sa dare una risposta. Ma non è che si va a spandere, ma non è che si va a spandere dicendo, beh, saranno, non so, 5.000, 6.000. Uno dice 5.000, l'altro dice 50.000, un altro dice 200.000, cioè i numeri così. La brutta notizia è che tocca a noi mettere le mani lì dentro. Cioè lo sturatore del tappo della vasca, che sta qui, da cui deve scendere l'unica goccia, che è la norma del caso, è compito del signor giudice, icona del giudice, con faccia procelle. Bene. Il signor giudice ha il compito di mettere le mani lì dentro e tirar fuori la norma del caso. Poi parlano della lunghezza dei processi, la lunghezza dei processi c'ha tante cause, ma una è questa, che per tirar fuori da quel minestrone il fagiolino giusto ci si mette una vita, è un lavoro difficile ed è un lavoro affidato all'interprete. Come vi dicevo ieri, il principio di non liquet, il divieto di non liquet, è un divieto che obbliga il giudice idraulico a tirare fuori la gocciolina che gli serve per risolvere il caso. È il suo mestiere, è il suo dovere professionale. Dico del giudice, ma in genere dell'interprete. Quando squilla il telefono e qualcuno dall'altra parte del filo chiede, ma secondo lei come si risolve questa cosa? Uno deve mettere le mani nel minestrone e dare una risposta. Ora, per compiere questo lavoro ingrato si usano dei ferri di mestiere come gli idraulici, no? Gli idraulici hanno quella roba da ventosa, poi c'hanno dei gancetti, poi quando si gira buttano dentro veleni per ammazzare i topi che sono dentro nei tubi e così via. E anche il giurista ha i suoi arnesi. Questi arnesi hanno un nome e si chiamano criteri. Soluzione delle antinomie. Sono dei criteri le cui radici stanno nella tradizione del mestiere, per cui di questo si può parlare consapevolmente col romanista, perché era un problema che avevano anche i giuristi romani, si può parlare col collega inglese o con quello americano o con quello canadese, perché tutti hanno gli stessi problemi, hanno delle vasche da bagno più o meno organizzate, la nostra è abbastanza mal organizzata, ma c'è di peggio il mondo, e con questi criteri loro, cioè noi, cerchiamo di compiere questo dovere istituzionale, professionale, di ricavare la gocciolina. E questi criteri sono più o meno accettati in tutte le comunità. Sono i criteri che si insegnano nelle aule universitarie da quando esiste l'università e la facoltà di giurisprudenza, cioè praticamente da sempre. Sono criteri che in parte sono stati riscritti nelle disposizioni preliminari del codice civile, proprio come scrittura di quello che era una tradizione culturale, e di cui io voglio parlarvi in questo blocco di lezioni. Non sono criteri difficili, sono criteri piuttosto semplici, però a me premeva innanzitutto sottolinearvi questo particolare che mi sembra importante, anzi fondamentale. Che l'ordinamento giuridico cioè il fatto che il sistema del diritto, le norme, siano organizzate in maniera razionale, siano organizzate, siano applicabili, siano coerenti, siano un sistema, cioè un ordinamento, siano messe in ordine, non è un dato naturale. Non è che noi lavoriamo con uno scaffalino, con tutte le norme messe bene. Noi lavoriamo con le mani dentro una vasca da bagno. Per cui l'ordinamento giuridico è il frutto del nostro lavoro. Non è il frutto della legislazione, ma è il frutto dell'interpretazione. Questo qualcuno dovrebbe dirlo a Calderoli, perché il ministro della semplificazione ha fatto la legge Taglialeggi, che è uno dei documenti più divertenti della storia d'Italia. Ve l'ho messo, la prima legge Taglialeggi, in rete. Che cos'è la legge Taglialeggi? Una legge delegata, vedremo cosa vuol dire, con cui il ministro ha dichiarato l'abrogazione di una serie di leggi, incominciando da quelle del 1865. Dopo le ha raccolte nel cortile del ministero e gli ha dato fuoco. Bello, eh? Molto, molto durdo, molto, molto celtico questa cosa di bruciare le leggi. Bello. Secondo me c'erano anche un coniglietto rosolato. Allora, vi ho parlato di abrogazione, e questo è il primo criterio. Non è un criterio, è l'effetto dell'applicazione di un criterio, che è il criterio cronologico. Il criterio cronologico si basa sul dato tempo e dice: la legge successiva, la chiamiamo 2, prevale sulla legge più antica, che la chiamiamo 1, tempo 2, tempo 1. La legge del tempo successivo caccia la legge del tempo precedente. Chi l'ha stabilito questo criterio? Nessuno. Nessuno. E da noi c'è un accenno nelle preleggi, forse su un testo scritto qui. In molti ordinamenti non c'è particolare previsione, ma è una cosa abbastanza riconosciuta da tutte le parti del mondo. Perché? Perché questo è tipico degli ordinamenti dinamici che hanno una funzione legislativa. Allora, se noi fossimo la tribù ebraica di Mosè di cui vi parlavo, che si regge sulle consuetudini, applicheremo esattamente il concetto inverso. Vi dicevo, le consuetudini sono fatte così: più sono antiche e più risalgono ai grandi fondatori mitici, forse inesistenti, oppure nascoste dal Danube sopra il Sinai, più sono così le consuetudini, più valgono. Per cui un comportamento moderno viene giudicato scandaloso se si scosta dalla consuetudine. La consuetudine è lenta, la consuetudine è conservatrice. L'ordinamento non si deve evolvere, perché se si evolve, se si evolvono i costumi, vengono meno gli insegnamenti dei grandi padri. È un ordinamento che ha una sua logica, ed è una logica di conservazione, e di lentezze. Gli ordinamenti moderni che si basano sulla legislazione, sì, cioè, hanno il principio inverso. Noi andiamo a votare, e andiamo a votare un Parlamento che è chiamato a fare le leggi. Se fa le leggi, vuol dire che le nuove leggi devono cacciare quelle vecchie. Sennò perché cosa le leggiamo se non può fare le leggi contrarie a quelle più vecchie? Per cui quando la Costituzione dice, articolo 70, la funzione legislativa è esercitata dalle Camere, parla di funzione per dire che un esercizio di un potere è costante. Ogni giorno il Parlamento fa una legge. Queste leggi entrano nella vasca da bagno e siccome la vasca da bagno c'ha un limite, quelle vecchie blop, vanno fuori. Ok? Quella bolla proprio. Blop. Questo è il principio semplicissimo, cioè di un ordinamento dinamico in cui la legge nuova prevale sulle leggi vecchie. Non è un effetto semplicissimo. Vediamo cosa dice l'articolo 15 delle preleggi. Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori. Questo è il principio dell'abrogazione, questo è il criterio cronologico. Sono abrogate dalle leggi posteriori e poi ci dice come sono abrogate. Per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Tre ipotesi, vedete, l'articolo 15 delle preleggi trascrive quello che avreste potuto trovare in qualsiasi enciclopedia del diritto sotto la voce abrogazione prima che uscisse il codice civile, cioè erano criteri codificati della cultura giuridica, inventati da noi, e poi il legislatore li ha trascritti in legge, con degli effetti che da un punto di vista innovativo non sono granché. Ci dice il legislatore che ci sono tre tipi di abrogazione. L'abrogazione espressa, compiuta dal legislatore, l'abrogazione tacita per contrasto tra norme, usiamo le parole del per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le vecchie, incompatibilità. E l'abrogazione implicita per la riforma della materia. Queste sono le tre forme di abrogazione codificate dalle preleggi. Vediamo di capirle e di apprezzarne la differenza. L'abrogazione espressa è una benedizione, è un regalo che il legislatore fa all'interprete. Il legislatore fa la legge sull'ordinamento degli studi di giurisprudenza e alla fine c'è una norma che dice è abrogata la legge tale e tale, cioè indica quale legge viene cacciata fuori dall'ordinamento. Questo vuol dire che l'interprete sa che quella legge da quel giorno non è più in vigore e viene sostituita dalla legge nuova. È chiaro che il legislatore così pone l'abrogazione all'interno di un atto legislativo, di una disposizione, e cioè è frutto di legislazione. L'interprete non c'è niente da fare, l'interprete dice grazie, mi hai risolto un problema, mi hai detto quale cosa non sta più nella vasca da bagno e quindi non ne tengo più conto. Succede non molto frequentemente questo, cioè che il legislatore indichi le norme cacciate dall'ordinamento non è frequentissimo, oppure ne indica alcune ma non tutte. Oppure usa formule stupide tipo sono abrogate tutte le leggi incompatibili con la presente legge. Grazie, ma quali? Ah, non lo so. E allora? E allora deve decidere il giudice se è incompatibile. E quindi non serve a niente. È una falsa abrogazione espressa, perché l'abrogazione espressa deve essere individuante la norma abrogata. se no non serve a niente. Queste sono piccole truffe, formule di stile, ne usano spesso le leggi, che non servono a niente. L'abrogazione o è espressa, individuo e la legge da cacciare, o non è espressa, e quindi se non è espressa è tacita o implicita. Mentre l'abrogazione espressa è un lavoro sulle spalle del legislatore, che infatti non lo svolge, l'abrogazione tacita e implicita è un lavoro sulle spalle del giudice, dell'interprete, cioè è frutto non di legislazione, ma è frutto di interpretazione. E costituisce una fase complicata del lavoro. Ho messo insieme due figure che sono diverse e probabilmente qualcuno non sarebbe d'accordo con quanto vi sto dicendo, ma a me non importa perché si sbaglia lui, se non è d'accordo con me per definizione. L'interpretazione per incompatibilità, che cos'è? È che dovendo applicare, risolvere un caso, il giudice si trova di fronte due leggi che non sono compatibili e deve decidere quale delle due applicare. Siccome non ci sono il manuale d'uso della legge, non è che la legge dice ho abrogato quella legge precedente, sta al giudice svolgere un'attività di interpretazione e decidere se si è compiuta l'abrogazione. E quindi sarà lui a dichiarare una legge abrogata, a buttarla fuori dalla vasca da bagno. Notevole potere, no? Questa legge non vale più. È un potere quindi di riconoscere le leggi che sono ancora da applicare e quelle che invece sono state abrogate. L'altra figura è una figura un po' ambigua. Vi rileggo che cosa dice l'articolo 15. Oppure perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore. Quindi noi abbiamo una legge che modifica l'ordinamento degli studi di giurisprudenza, non contiene l'abrogazione della legge precedente, il giudice dice, bene, questo ha modificato la materia, l'ordinamento degli studi, ergo la vecchia legge è abrogata, ma come vedete questo ragionamento grava sulla funzione del giudice, è frutto di interpretazione, perché uno potrebbe anche dire, un momento, ma guarda che la vecchia legge c'ha anche una norma che riguarda, che so io, il saluto del sole la mattina degli studenti di giurisprudenza, la nuova legge non prevede il saluto del sole e qui c'è un problema, rientra nell'ordinamento didattico per cui è abrogata implicitamente? Oppure è ancora a vigore perché è una materia diversa dall'ordinamento giuridico, è la materia saluto il sole? L'esempio è ovviamente cretino, non chiedetevi perché, però il problema è un problema reale. Si fa la riforma delle pensioni, la riforma della sanità, queste grandi riforme che una volta si facevano, adesso mi pare che non siano più di moda. Che cosa queste riforme tolgano dall'ordinamento? E cosa lasci nell'ordinamento è un bel problema e questo problema dovrebbe essere risolto da chi la riforma la fa, ma chi la riforma la fa non risolve il problema, perché anche se indica una o due leggi abrogate resta il problema e le altre leggi, che si fa delle altre leggi? Il problema resta incerto, con questa conseguenza assai importante, che quando il legislatore dichiara abrogata una norma, questa è una disposizione, è la disposizione di legge all'effetto della legge, quello che si chiama l'effetto erga omnes, nei confronti di tutti, ha un effetto generale, la legge si applica a tutti, ok? Quindi anche l'abrogazione dichiarata dal legislatore si applica a tutti, è una norma di legge. L'espressione erga e omnes significa appunto per tutti, nei confronti di tutti. E se il giudice è il giudice ad dichiarare l'abrogazione. E qui cambia completamente il gioco, perché il giudice è un giudice di un processo, è il giudice di un caso. Il caso ha delle parti. Il signor Mario e la signora Maria litigano sulla proprietà del gattino, cosa importante, oppure sul danno provocato al bucato, oppure sulla questione del terrazzo condominiale, no? Le cause condominiali sono quanto di più nauseabondo esiste nel mondo, no? Oppure quella di infortunistica stradale, io venivo da destra, sì, ma tu davi a 250 km all'ora, e allora non sono libero di andare alla velocità che credo opportuno tenere? Allora qui sì, c'è subito un problema di concorso di colpa, non ti ho dato la precedenza ma tu violavi le norme sul limite di velocità, causa. In questa causa intervengono le parti con i loro avvocati, la signora Maria si fa difendere dalla nuora appena diplomata e il signor Mario da suo fratello che ormai è un po' andato. Queste sono le parti in causa. Non altri. Voi capite che quello che dice il giudice nel dibattimento, a seguito del dibattimento tra queste due parti, non può avere effetti per noi. A noi non ce ne frega niente. Perché se per caso noi siamo interessati all'esito di quella sentenza, dobbiamo poter intervenire in giudizio. Stanno discutendo chi è responsabile dell'incidente per strada, ma la schizzo di cervello ha colpito il mio motorino rendendolo inutilizzabile, io sono un terzo danneggiato, posso intervenire nella causa, intervengo col mio avvocato, faccio valere il mio punto di vista e la causa si finisce con una sentenza che si applica alle due parti e a me che sono intervenuto, ma non agli altri. È chiaro questo principio? È il principio dell'inter partes, degli effetto inter partes. L'interpretazione ha sempre un effetto inter partes, tra le parti. Non è una partita di calcio, eh? L'effetto tra le parti è un effetto tipico di qualsiasi attività del giudice. Vedete anche la profonda differenza tra la legis latio e la legis executio. La legis latio pone norme che sono generali e astratte, valgono per tutti, potenzialmente generali, e sono astratte perché valgono per un tempo indeterminato, finché non sono abrogate. Noi non sappiamo quanti saranno i casi in cui si applicherà quella norma. Perché è una norma che ha potenzialmente un effetto infinito e un effetto indeterminato sulle persone. Tutti siamo soggetti a quella norma. La sentenza del giudice invece è esattamente l'opposto. È una sentenza che vale inter partes. Solo i litiganti, le parti del processo, solo loro sono incise dagli effetti di quella sentenza. Per cui quando il giudice dice che una legge è abrogata, non la dice con effetto generale astratto, come nel caso dell'abrogazione espressa, ma lo dice solo per andare avanti nel suo processo. Il che vuol dire che la legge resta nella vasca da bagno. Finché il legislatore non la caccia via con una disposizione, il giudice la può disapplicare, non applicare al caso, perché la ritiene abrogata. Ma è una sua opinione. Non è un dato oggettivo. Tanto è vero che la sua decisione potrebbe essere considerata sbagliata e l'avvocato del signor Mario la impugna e va in appello e poi arriva in Cassazione. Cassazione ultimo grado dice con effetto generale di interpretazione si ritiene che questa legge sia abrogata. Ma questa è l'opinione di un giudice. Ha ancora effetto giuridico solo tra le parti. Nei confronti di altri giudici è un'autorevole voce. Per cui se la Cassazione mi dice che quella legge è abrogata, io, giudice di pace di Canicattì, posso anche dire ma io penso di no. Non ho un obbligo giuridico di attenermi a quello che dice la Cassazione. Non è vincolante fino in fondo. Ovviamente se io dico no, la parte soccombente impugnerà e cercherà di arrivare in Cassazione per farsi ribadire il precedente. Alla fine i giudici si adegueranno e considereranno tutti la norma come abrogata. È chiaro fin qui? Abbastanza. Anche l'oggetto è diverso. L'abrogazione esplicita è una disposizione, è un pezzo di legislazione, ha effetti erga omnes e tocca l'atto o la sua disposizione. È una cosa, cartello stradale, no? Che agisce su una cosa. Bella coerenza in fondo. È semplicemente il fatto di prendere il cartello del divieto di sosta e estirparlo. Abbiamo abrogato il divieto di sosta, preso il cartello e portato via. E questo lo può fare il legislatore, non lo può fare il giudice. Non ha la funzione di porre leggi. Quello che può fare il giudice è invece risolvere il caso sul piano dell'interpretazione e quindi delle norme. E cioè dichiarare che quella legge non formalmente abrogata non produce più una norma di cui tener conto in quel giudizio, perché si ritiene abrogata. È un'opinione l'abrogazione e agisce sull'interpretazione, cioè sulle norme, con valore inter partes. Vedete, l'articolo 15 ci mette insieme delle cose che tutti i manuali trattano insieme, ma che sono profondamente diverse, ma si parla comunque di abrogazione, l'effetto è sempre l'effetto abrogativo, adesso vi parlerò dell'effetto abrogativo. Però l'abrogazione ha oggetti diversi, in un caso sono gli atti o pezzi di atti, frasi scritte, e abrogato l'articolo 14,2 dalla lettera A e la lettera C, dalle parole anche se in poi. Questa è la formula dell'abrogazione. Certe formule sono illeggibili, tanto è vero che le leggi italiane sono illeggibili, perché uno dice, è uscita finita la legge, guarda, dice, all'articolo 1 sono abrogate le seguenti parole. Parole. Seguenti parole sono abrogate addirittura. Può essere abrogata una legge, può essere abrogato un articolo della legge, può essere abrogato un comma dell'articolo di una legge, o può essere abrogata una parola di un comma di un articolo della legge. Andate a vedere, parte sul referendum, il quesito sul famoso referendum elettorale, che è lungo così, dove il comitato del promotore del referendum è andato a proporre un'abrogazione anche di singole stringhe di parole, che vengono tolte, una specie di lavoro da cruciverba, non da settimana enigmistica, si tolgono alcune parole e cambia totalmente il senso della frase. Allora, la abrogazione espressa ha questa funzione, colpire cose, colpire parole, testi. L'abrogazione implicita è quella tacita, invece è frutto di interpretazione e viaggia sul piano delle idee, delle norme, non delle cose. Ma per carità, no, figurati. Vediamo che cos'è questo effetto abrogativo. L'effetto abrogativo non è quello che generalmente si dice nel linguaggio giornalistico o in quello molto simile dello studente medio di questa facoltà. Che cos'è l'abrogazione? L'abrogazione è quando si cancella una legge. Cancella una legge? C'è la gomma lei? Cosa fa? No, perché la legge sparisce. Sparisce. Misteri della fede giuridica. La legge c'era? Non c'è più. Ma siamo matti. L'abrogazione è una parola tecnica, e quando uno parla di abrogazione parla di conseguenze tecniche di un evento, l'evento è appunto l'abrogazione, e quindi va definito in maniera seria. Definizione, si iniziano con dicasi, allora dicasi l'effetto dicasi effetto abrogativo, la cessazione degli effetti di una legge. Questo mi piace abbastanza, non è molto lunga, no? È un passante che voleva un'informazione? La cessazione degli effetti di una legge vuol dire che quella legge non produce più effetti. L'abrogazione agisce sul piano dell'efficacia e delimita gli effetti di una legge. Quindi noi dovremmo dire che cos'è l'efficacia. Dicasi efficacia di una legge, la capacità di una legge di produrre, di regolare, produrre conseguenze giuridiche, regolare i rapporti giuridici, introdurre obblighi e divieti, cambiare i rapporti giuridici. Una legge è efficacia quando incide sulla nostra vita, nel senso di cambiare i rapporti giuridici. È una questione di efficacia, e cioè di effetti giuridici nella legge. Una legge tendenzialmente produce nuovi obblighi o nuovi diritti, agisce sul piano dei diritti e dei doveri. Togliere l'efficacia vuol dire che quella legge non produce più, non che sparisce. C'è una bella differenza. Una legge abrogata non sparisce affatto, è ancora lì nella vasca da bagno, ma non produce più effetti nuovi, e di conseguenza l'abrogazione ha un'efficacia che si produce, altra parola magica, ex nunc, facile da tradurre, da ora. Facile da tradurre, ma questa è una cosa assai difficile da mettere nella vostra testa. Perché siccome uno legge dal riassunto del riassunto dell'amico, del vicino, di un mio zio che ha fatto l'esame, ha preso anche 24, eccetera, uno non si rende conto che la semplificazione del linguaggio è la banalizzazione delle cose. E banalizzare non produce buoni effetti. Allora, la legge non è cancellata, ne viene delimitata l'efficacia, nel senso che non produce più effetti per il futuro. Capite? Non è più la norma che produce effetti futuri. Questa è la data di abrogazione. Da qui in poi la legge non è efficace. Ma qui sì, ha prodotto degli effetti. Questi effetti restano in vita, e quindi la legge applicata, abrogata, si applica ancora al passato. Questo è il futuro, questo è il presente, questo è il futuro e questo è il passato. Ma non è una cosa tanto difficile da capire, no? Se abrogano, buongiorno Luisa, se abrogano la legge sul titolo di studio, non è che io perdo il titolo di studio, no? Per cui tutti gli esami che ho fatto in vita mia vengono cancellati perché ero abusivo non avendo il titolo di studio. Capite che sarebbe un po' grave come cosa. Io assumo degli obblighi in presenza di una legge. Quegli obblighi restano fissi nell'ordinamento, anche se la legge viene abrogata. Tizio si sposa con un certo rito e con... dica.
Se un caso viene prima della produzione della legge, quale legge si adotta? Quella
vecchia.
Ah, quella vecchia?
Certo. Tempus regit acta. Vale, latino sgorga. Certo, è quella vecchia, nel senso che i rapporti si consolidano e restano legati alla vecchia legge, per cui uno può anche trovarsi un'applicazione di una legge abrogata da anni, signor Mario e signora Maria, se non sono sposati, con una certa regola matrimoniale, prima che esistesse la legge sul cumulo dei redditi, questa cosa qui. Il loro rapporto giuridico è retto da quella legge, abrogata ormai da decenni. Ma siccome questi vivono ancora insieme, pur odiandosi, quando dopo 60 anni dicono: senti, ti devo dire una cosa che da 60 anni ti voglio dire. Che cosa, caro? Ecco, vanno davanti al giudice e il giudice applica quella legge che è abrogata da 60 anni, non la nuova legge. Ma è chiaro che i matrimoni nel frattempo saranno retti dalla nuova legge, cioè tutto quello che accade dopo l'ora fatidica è regolato dalla nuova legge. Questa è la nuova e questa è la vecchia. Non c'è la gomma per cancellarli. Finché il legislatore non li abroga, quelli restano leggi dell'ordinamento italiano. Solo che essendo superate, restano soltanto per il passato. Ma anche se il legislatore le abroga è così, Ho detto una stupidaggine prima. Le leggi restano nell'ordinamento, solo che vengono abrogate, per cui chiunque sa che non devono essere più applicate ai nuovi rapporti. Va dall'avvocato. Sangue dal collo. Com'è?
Non è che viene proprio scritto nella pagina questa legge è stata abrogata.
Se c'è l'abrogazione espressa, sì. Se c'è un'abrogazione espressa, la nuova legge contiene in fondo una disposizione che dice: è abrogata la vecchia legge. Però questo non sposta il problema, perché la vecchia legge resta la regola dei rapporti precedenti.
Ma se una legge non ha effetto retroattivo, quindi non
dice... Le leggi non hanno effetto retroattivo.
Esatto.
Grazie.
È possibile che disponga per il passato?
Non dispone per il passato, infatti.
Cioè che
brava, questa è un'osservazione giusta, ma purtroppo sbagliata, nel senso che lei giustamente pone un problema. Le leggi, lei dice, non hanno effetto retroattivo. Valgono solo per l'avvenire. Quindi i rapporti passati restano intonsi. No?
Sì.
Giusto? Proprio per questo principio, grazie di avermelo ricordato, il principio di irretroattività delle leggi. Questo mi serve anche per introdurvi alcune eccezioni a questa regola. Il principio di irretroattività delle leggi è naturalmente un principio fissato anche dalle preleggi, articolo 11. La legge non dispone che per l'avvenire. Essa non ha effetto retroattivo. Articolo 11 delle preleggi. Però questo è anche poi, c'è una norma nella Costituzione. In Costituzione non è previsto il principio di retroattività delle leggi. Lo è previsto soltanto in campo penale. In campo penale le leggi non possono essere mai retroattive, perché questo sarebbe un vulnus al principio di legalità delle pene. Io devo sapere quali sono i comportamenti vietati e quelli permessi. Non è che io oggi compio un comportamento permesso, per esempio uccidere la suocera, e domani tu introduci la norma che mi punisce. Perché uno può essere punito soltanto per pene che sono sanzionate, per comportamenti che sono sanzionati al momento del fatto commesso. Se non ci credete, andate all'articolo 25, oddio, questi codici sono complicatissimi, per cui ci metto un po' a trovare la Costituzione, della Costituzione, che dice, articolo 25, secondo comma, avete la Costituzione, bestia, nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Per cui le sanzioni non possono essere mai retroattive. Dica.
Ma quindi adesso mi viene a fare un esempio sul discorso della domanda del ragazzo.
Facci.
Ad esempio il Rodolfano. Se è un
Non siete addormentati come sembrate, allora. Non siete addormentati come sembrate. Anche tempistici. Bene. Lodo Alfano e tutte le norme ad personam cosiddette sfruttano l'altra parte di quanto vi sto dicendo. Cioè il principio di legalità delle pene ha due versanti. Le sanzioni non sono mai retroattive, ma il perdono sì. Ma pensi solo a questo, lei viene condannato per un reato, complimenti, e la mettono dietro le sbarre, per esempio si chiama Sallusti, ha commesso un reato, la mettono dietro le sbarre e il giorno dopo, per l'indignazione popolare, ma questo è un attacco alla libertà di stampa, la legge, come verrà fatta fra poco, viene abrogata, oppure la sanzione viene sostituita dal carcere a un'ammonizione. Che è una sanzione. Le resta in carcere? No, è ovvio che no. Le resterebbe in carcere a scontare una pena senza avere una legge che punisce quel comportamento. E quindi questo è quello che si chiama il principio del favor rei, sempre latino, o favor libertatis, sempre latino, cioè di un favore, di una norma di favore, un principio favorevole al reo, che non può restare a scontare una pena che non è più sanzionata dall'ordinamento. Secondo me non è un principio di favor rei, ma solo principio di legalità. Principio di legalità vuol dire che nulla può essere fatto su di lei se non stabilito da una legge in vigore. Perché quando quella legge viene tolta, chi ha tenuto quel comportamento viene scagionato se sotto processo oppure viene liberato se è in carcere. Chiaro? L'effetto retroattivo delle leggi deve essere previsto dalla stessa legge, cioè la legge può avere norme retroattive, non è contro la Costituzione, però lo può fare con dei vincoli molto pesanti. Esistono leggi di interpretazione autentica, per esempio, che sono retroattive, ma costituiscono un problema, c'è giurisprudenza negativa, eccetera, ma questo lo vediamo un po' più avanti. Intanto ci prendiamo un caffè.